Capitolo 3. Così vissi dedito a questa follia ancora per 6 anni, fino al mio matrimonio. Nel frattempo andai all'estero. La vita in Europa e il contatto con uomini europei colti ed avanguardie mi confermò ancor più in quella fede nel perfezionamento in generale di cui mi ero fatto una ragione di vita, poiché quella stessa fede io la trovai anche in loro. Tale fede prese in me la solita forma, quella che essa ha presso la maggioranza degli uomini colti del nostro tempo. Tale fede veniva espressa con la parola progresso. Allora mi sembrava che con questa parola si esprimesse qualcosa, e io non capivo ancora che, tormentato come ogni uomo vivente dal problema di come fosse meglio per me vivere, io rispondendo «vivere in conformità col progresso», dicevo esattamente quello che avrebbe detto un uomo dalle onde e dal vento trasportato su una barchetta di fronte al problema principale e unico per lui. Dove dirigersi? Se egli, senza rispondere alla domanda, dicesse «da qualche parte sarò portato». Allora io non me ne accorgevo. Solo raramente, non la ragione, bensì il sentimento, si ribellava contro questa superstizione tipica del nostro tempo, per mezzo della quale gli uomini nascondono a se stessi la propria incomprensione della vita. Così, quando ero a Parigi, la vista di un'esecuzione capitale mi rivelò quanto fosse fragile la mia superstizione del progresso. Quando vidi come la testa si staccava dal corpo e come l'una e l'altro separatamente andavano a sbattere nella cassa, allora capii, non con l'intelligenza, ma con tutto il mio essere, che non vi è alcuna teoria della razionalità dell'esistente e del progresso che possa giustificare un simile atto e che quand'anche tutti gli uomini al mondo, fin dalla sua creazione, basandosi su teorie quali che siano, trovassero che ciò fosse necessario. Io so che ciò non è necessario, che ciò è male e che quindi arbitro di quel che è bene e necessario non è quel che dicono e fanno gli uomini. E neppure lo è il progresso, ma lo sono io col mio cuore. Un altro caso in cui presi coscienza dell'insufficienza della superstizione del progresso nei confronti della vita fu la morte di mio fratello. Uomo intelligente, buono, serio, egli si ammalò ancor giovane, soffrì per più di un anno e morì tra i tormenti, senza comprendere perché aveva vissuto e tantomeno perché moriva. Non vi erano teorie che potessero dare né a me né a lui una risposta a queste domande durante il periodo della sua lenta e tormentosa agonia. Ma questi erano soltanto rari casi di dubbio. In sostanza, io continuavo a vivere professando solo la fede del progresso. Tutto si sviluppa e anch'io mi sviluppo, ma perché io mi sviluppi insieme a tutti gli altri, questo si vedrà. Così avrei dovuto allora formulare la mia fede. Tornato all'estero, mi stabilii in campagna e mi venne fatto di occuparmi delle scuole dei contadini. Tale occupazione mi andava particolarmente a genio perché in essa non v'era quella menzogna divenuta per me evidente che nell'attività del magistero letterario mi saltava ormai agli occhi. Anche qui io agivo in nome del progresso, ma ormai mi rapportavo criticamente al progresso stesso. Mi dicevo che in certe sue manifestazioni il progresso si compiva irregolarmente e che quindi con le persone primitive, coi figli dei contadini, bisogna comportarsi del tutto liberamente, offrendo loro di scegliere la via del progresso che essi preferiscono. Ma in sostanza giravo sempre intorno ad uno stesso insolubile problema che consisteva nell'insegnare senza sapere che cosa. Nelle alte sfere dell'attività letteraria mi era chiaro che non si poteva insegnare senza sapere che cosa insegnare, poiché vedevo che tutti insegnavano cose diverse e che le discussioni tra di loro servivano soltanto a nascondere a se stessi la propria ignoranza, ma qui, coi figli dei contadini, pensavo che si poteva aggirare questa difficoltà offrendo ai ragazzi di imparare quello che volevano. Ora mi viene da ridere se ricordo come menavo il can per l'aia per soddisfare la mia libidine, e cioè quella di insegnare, per quanto in fondo all'animo sapessi benissimo che non potevo insegnare nulla di quello che era necessario, giacché io stesso non sapevo che cosa fosse necessario. Dopo un anno trascorso nelle attività della scuola, andai una seconda volta all'estero per imparare là come fare ad istruire gli altri pur non sapendo nulla io stesso. E questo mi parve di averlo imparato all'estero, e armato di tutta questa sapienza, nell'anno della liberazione dei contadini tornai in Russia e, avendo accettato il posto di arbitro conciliatore, mi misi a istruire il popolo incolto nelle scuole e le persone colte nella rivista che cominciai a pubblicare. La cosa pareva funzionare bene, ma io sentivo che non ero del tutto sano di mente e che questo non poteva durare a lungo, e sarei forse giunto allora a quella disperazione a cui arrivai nel corso dei successivi 15 anni, se non vi fosse stato per me un lato della vita che non avevo ancora sperimentato e che mi prometteva la salvezza. Era la vita di famiglia. Per la durata di un anno feci l'arbitro conciliatore, mi occupai delle scuole, della rivista, e mi tormentai talmente, soprattutto per il fatto che mi ero cacciato in un vicolo cieco, e così pesante mi era diventata la lotta che conducevo come arbitro conciliatore, così confusa mi appariva la mia attività nelle scuole, e così odiosa mi era diventata l'influenza che avevo nella rivista, che consisteva sempre nella stessa cosa, nel desiderio di insegnare a tutti e di nascondere il fatto che non sapevo cosa insegnare, che io mi ammalai, più spiritualmente che non fisicamente, lasciai perdere tutto e me ne andai nella steppa tra i bashkiri a respirare aria, a bere kumis e a vivere una vita animale. Tornato di là mi sposai. Le nuove condizioni di una felice vita familiare mi distrassero completamente da qualsiasi ricerca del senso generale della vita. Tutta la mia vita si concentrò in quel tempo sulla famiglia, sulla moglie, sui figli e quindi sulle cure per aumentare i nostri mezzi di vita. L'aspirazione al perfezionamento, che già prima era stata sostituita dall'aspirazione al perfezionamento in generale, al progresso, venne ormai sostituita addirittura dall'aspirazione ad avere tutto il meglio possibile per me e per la mia famiglia. Passarono ancora 15 anni. Nonostante che io considerassi lo scrivere una sciocchezza, tuttavia nel corso di questi 15 anni continuai a scrivere. Avevo ormai gustato la seduzione dello scrivere, la seduzione di una enorme remunerazione in denaro e degli applausi per un lavoro da nulla, e mi dedicavo ad esso come ad un mezzo per migliorare la mia situazione materiale e per soffocare nel mio animo tutte le domande sul senso della vita mia e della vita in generale. Scrivevo insegnando quella che era per me l'unica verità, che bisognava vivere così da avere il meglio possibile per sé e per la propria famiglia. Così vivevo, ma 5 anni or sono, cominciò a succedermi qualcosa di molto strano. Cominciarono a prendermi da principio dei momenti di perplessità, delle interruzioni di vita, quasi che non sapessi come vivere, cosa fare, ed io mi smarrivo, piombavo nello sconforto. Ma questo passava ed io continuavo a vivere come prima. Poi questi momenti di perplessità cominciarono a ripetersi sempre più spesso e sempre nella stessa forma. Questi arresti di vita si esprimevano sempre con le medesime domande. Perché? Beh, e poi? Dapprima mi sembrava che fossero questioni così, oziose e fuori luogo. Mi sembrava che tutto ciò fosse risaputo e che se una volta o l'altra io avessi voluto risolverle, non avrei durato nessuna fatica, che per ora soltanto non avevo tempo di occuparmene, ma quando mi fossi messo a pensarci, allora sì che avrei trovato le risposte. Ma le domande sempre più spesso cominciarono a ripetersi e sempre più insistentemente venivano richieste delle risposte e come tanti punti che cadessero tutti sempre nello stesso posto, queste domande senza risposta si aggrumavano in una sola macchia nera. Accadde ciò che accade a chiunque si ammali di una malattia interna mortale. Dapprima compaiono trascurabili sintomi di malessere a cui il malato non fa attenzione, poi tali sintomi si ripetono sempre più spesso e confluiscono in un'unica sofferenza ininterrotta. La sofferenza aumenta e il malato non fa in tempo a guardarsi intorno e ormai si accorge che ciò che aveva preso per un malessere è la cosa per lui più importante al mondo, è la morte. Lo stesso accadde a me. Io capii che non si trattava di un malessere casuale, bensì di qualcosa di molto serio, e che se si ripetevano sempre le stesse domande, ad esse bisognava rispondere. Le questioni sembravano così stupide, semplici, infantili, ma non appena mi accostai ad esse e cercai di risolverle, in quel momento stesso mi convinsi in primo luogo del fatto che non erano né infantili né stupide, ma che erano i problemi più importanti e profondi della vita, e in secondo luogo che per quanto pensassi non riuscivo assolutamente a risolverli. Prima di occuparmi del mio possesso di Samara, dell'educazione di un figlio, della scrittura di un libro, devo sapere perché lo faccio. Fino a che non so perché, io non posso fare niente. In mezzo ai miei pensieri circa l'amministrazione delle mie proprietà, pensieri che in quel tempo mi occupavano molto, a un tratto mi veniva in testa la domanda: e va bene, avrai 6.000 disiatini nel governatorato di Samara, 300 capi di cavalli, e poi? E io rimanevo del tutto sconcertato e non sapevo cos'altro pensare. Oppure, se cominciavo a pensare come educare i figli, mi dicevo perché? Oppure, quando mi domandavo come potesse il popolo raggiungere il benessere, a un tratto mi dicevo: e a me che me ne importa? Oppure, pensando alla gloria che mi avrebbero procurato le mie opere, mi dicevo: e va bene, sarai più famoso di Gogol, di Pushkin, di Shakespeare, di Molière, di tutti gli scrittori del mondo. Beh, e poi? E nulla, nulla io potevo rispondere.